che è le fonti del diritto. Adesso incomincia il discorso sulle fonti. Ieri, l'altro ieri, abbiamo parlato dell'ordinamento giuridico, di come l'ordinamento giuridico sia autoalimenti, di come l'ordinamento giuridico sia tendenzialmente chiuso, legato al concetto di sovranità, cioè di esclusività, qui comando io. Le fonti italiane sono le fonti del diritto italiano e l'ordinamento italiano è composto da fonti italiane, e come poi questo ordinamento anche tenda ad aprirsi i camion e i rubinetti. Ora entriamo dentro l'ordinamento e cominciamo a vedere che cosa si intende per fonti. Le fonti sono palesemente una metafora, no? Non solo un concetto giuridico, fonte. Uno parla di fonte di guadagno, di fonte minerale, quelle sono fonti di guai, è un termine di linguaggio comune e dà sempre però l'idea di un meccanismo di produzione. La fonte dei guai è quella sfiga che porta a creare guai. Tu sei la mia fonte di guai, che vuol dire che non mi stai creando un guaio, ma sei in perenne produzione di guai. E così anche la fonte del diritto non è legato a un evento, ma è un meccanismo di produzione. E quindi la prima cosa che potremmo dire è che per fonti di diritto si intendono meccanismi di produzione del diritto. Non scrivetevelo, è tutto già scritto. Una prima distinzione che bisogna fare, perché crea un po' di confusione, è tra le fonti di cognizione e le fonti di produzione. Le prossime lezioni sono rivolte a spiegare le fonti di produzione, cioè le fonti che generano norme giuridiche, che alimentano l'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico è una pozza, anzi uso di solito una metafora che funziona, è una vasca da bagno, dove c'è un rubinetto, una fonte che butta dentro norme giuridiche, si alimenta di quelle norme giuridiche. Le fonti di cognizione sono un altro paio di maniche, e ve ne parlo oggi e tendenzialmente non ve ne parlo più. Le fonti di cognizione sono gli strumenti per conoscere il diritto. Che cosa fa il bravo giurista per conoscere il diritto? Telefona un amico? No, consulta la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il bollettino ufficiale della sua regione, la Gazzetta Ufficiale, qua dove è aggiornare perché è l'Unione Europea, l'albo comunale. Anche l'albo comunale è una fonte di diritto. Se volete conoscere non solo chi ha fatto le partecipazioni di nozze, ma anche chi i regolamenti del comune, l'albo comunale è la fonte di comunicazione ufficiale di quella norma. Sulla Gazzetta Ufficiale viene pubblicato tutto ciò che produce lo Stato, per cui le leggi entrano in vigore dal momento in cui sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, fonte ufficiale di cognizione. Ma di questo non vi parlerò espressamente, come non vi parlerò espressamente delle fonti private. Le fonti private, nessuno viaggia con un codice, compratevi un codice ragazzi, perché per diritto costituzionale basta la Costituzione e altri atti che trovate in rete, ma per diritto privato per esempio avete bisogno di un codice, per non dire penale, procedura penale, che è tutto codice. Per cui tanto vale prendersi un buon codice già dall'inizio, perché poi una serie di riferimenti si fanno alle varie codificazioni ed è utile avere un corpo normativo, una fonte di cognizione privata. È pubblicato un editore che si fa un sacco di soldi, perché il codice civile è sempre quello, ma ogni editore lo mette con carattere diverso, poi ci fai le noticine e così via. Oggi ci sono le banche dati, no, ci sono da un po' di tempo in rete, per cui tendenzialmente uno non c'ha bisogno neanche di comprarsi il codice, solo che dovrebbe stare tutto il giorno con il tablet davanti, che non è un bel vivere. e poi non si possono fare gli appunti, o forse si possono fare gli appunti, ma poi bisogna salvarli, insomma, è un po' complicato. Di tutta questa roba qua a noi interessa poco per il momento, ci interessa invece molto questa parte, le fonti di produzione. E allora andiamo a prenderci la seconda PowerPoint. C'è la definizione di fonte di produzione, che è quella proprio da manuale, più o meno tutti i manuali la riproducono, la volete sentire? È bellissima. Dicasi fonte di produzione, questo dicasi è uno stilema che vi consiglio perché vi insegna, vi abitua a usare le definizioni, che sono un'arte le definizioni. Dicasi fonte di produzione, l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche. Oggi vi parlerò dell'atto e del fatto. Ieri vi ho accennato il concetto di norma di riconoscimento, questo meccanismo per cui l'ordinamento è chiuso e gira su se stesso, è ricorsivo, parte dal fatto che nell'ordinamento ci sono alcune norme di riconoscimento, e ieri ve le ho mostrate, l'articolo 70, 75, 76, bla bla bla, della Costituzione, che abilita alcuni atti o fatti a produrre norme giuridiche nel nostro ordinamento. È una definizione, come vedete, semplice, ma basilare, è come definire filo di suttura, perché sarà chirurgica, non può dire passami quello spago, ma sì, quella cosa è lunga, tutta attorcigliata, no? Si parla esattamente di un termine, magari che con un numero. Il tema di oggi è innanzitutto capire cosa si intende con questa distinzione per cui le fonti si dividono in due blocchi, fonti atto e fonti fatto. Questo è il primo punto. E questo vi introduce a un problema di logica. Come si costruiscono le definizioni? Che è un pezzo del meccanismo con cui si studia. E quando il bambino è piccolo e si chiama infante perché non parla, quando vede l'orologio fa orologio. I logici dicono quella è una definizione ostensiva. Tu mostri schermo, mostri mouse, mostri tastiera, mostri chiavi. È un sistema elementare di definire le cose mostrandole. Quando acquista l'uso della parola e del logos, cioè del ragionamento che c'è dietro la parola, la prima struttura della definizione è quella per genere comune e differenza specifica. Le fonti sono fonti atto e fonti fatto. Questi due sistemi sono diversi, cioè hanno una differenza specifica, pur appartenendo tutti e due al genere comune fonti. Bello questo esempio, eh? Luminoso, veramente luminoso. Il genere comune sono le sedie, poi ci sono delle sedie che hanno il sistema basculante e quella è la differenza specifica. Qui c'è qualcosa di artistico, di comunicativo, perché se siete in una stanza con un bambino non gli andate a spiegare che cos'è una sedia basculante, nel caso in cui si chiami veramente così. Dite prendimi la sedia marrone, per cui lui capisce subito, o la sedia su cui è sempre seduto il nonno. Comunque parte la definizione da un genere comune, sedie, in quella stanza ci sono più sedie, ed una differenza specifica che individua la sedia che mi interessa. Questa è la tecnica di definizione e questa è la tecnica di studio. Parliamo delle fonti fatto come blocco, no? E vediamo che cosa significa fonti fatto, poi vedremo cosa vuol dire fonti atto. Le fonti fatto sono una particolare sottospecie dei fatti giuridici. Qua vi ho messo la definizione di Wikipedia, c'è anche un link a Wikipedia qui, ma poi ho detto, gli metto anche la definizione. Wikipedia non è il massimo della scienza, ma il livello della vostra preparazione è tantissimo, molto meglio Wikipedia che nulla. E generalmente alcune voci sono fatte anche benino, perché questi sono concetti talmente consolidati che basta aprire un manualaccio qualsiasi e lo trovate. Fatto giuridico indica un avvenimento o una situazione prevista della fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico, la norma ricollega il prodursi un effetto giuridico. È un po' complicata, ma se io tiro un pugno in faccia a una persona, quello è un fatto giuridico. Se io starnuto, non è un fatto giuridico, perché allo starnutire, che è un fatto starnutire, soprattutto se starnuto in faccia a una persona senza mettermi la mano davanti, è un fatto avvertibile della comunità, l'ordinamento non fa conseguire conseguenze giuridiche. Mentre se io tiro un pugno in faccia a una persona, quello è danneggiamento. Potrebbe anche essere qualcosa di peggio, se la persona cade, sbatte la testa e muore. È omicidio preterintenzionale e non è più uno scherzo. Per cui noi abbiamo un evento, un accadimento, starnutire oppure tirare un pugno, che diventano fatti non giuridici, starnutire, o fatti giuridici perché c'è una norma, scusate ma ieri ho parlato anche la sera, altre 2 ore e mezza, per cui 6 ore e mezza sforzano le corde vocali, oltre che secondo me anche il cervello. L'ordinamento collega a quell'evento delle conseguenze giuridiche. Uno prende il codice penale, va danneggiamento e trova la fattispecie. Chiunque provoca, eccetera. Ci sono conseguenze penali e conseguenze civili. 2043 del codice civile. Chiunque causi un danno ingiusto a una persona, bla 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 bla. I fatti giuridici quindi sono una loro volta una sottospecie dei fatti. Il genere comune è il fatto, che può essere un accadimento più o meno volontario, e i fatti giuridici sono un accadimento volontario, cioè un fatto che ha la caratteristica specifica di produrre effetti giuridici perché c'è una norma di mezzo. I fatti normativi sono una sottospecie dei fatti giuridici. Io vi segnalo questa struttura logica elementare per un motivo che poi vedremo. Il fatto normativo, infatti, detto anche fronte fatto, è un fatto giuridico con una differenza specifica, perché è abilitato dall'ordinamento norma di riconoscimento a produrre norme giuridiche. Chiaro? Ci ho messo un sacco di tempo per spiegarvi questa cosa che è elementare. Di solito dovrebbe occupare, non so, 40 secondi della lezione. Ma a me preme perdere il tempo su questa cosa per abituarvi ad analizzare il linguaggio. Il diritto naturalmente è fatto di linguaggio, per cui il linguaggio è il vostro strumento, voi dovete essere perfettamente consapevoli degli usi linguistici di un giurista e impararli. Non impararli a memoria, che non ce ne frega niente, ma imparare il funzionamento. Genere comune fatti giuridici, differenza specifica fatti giuridici abilitati dall'ordinamento a produrre norme. Se io tiro un cazzotto in faccia a una persona non produco norme giuridiche, produco un effetto giuridico, l'obbligo di risarcire per esempio, ma non produco norme giuridiche. Il concetto di norma giuridica io non ve l'ho ancora introdotto. Colpa mia, il corso di filosofia del diritto è cominciato già e forse Baldo Pastore vi ha già parlato di cosa sia la norma giuridica, no? Ve ne parlerà. Dove la norma giuridica, diamo una definizione proprio basilare, è legato al concetto di fattispecie. Qua c'è un link, andiamo a vedere il link cosa ci dice. Sempre Wikipedia, una fattispecie, latino factispecies, apparenza di fatto, nel senso di fatto immaginato, ovvero situazione tipo ipotizzata, bella questa definizione, me gusta, in diritto è la situazione particolare disciplinata dalla norma giuridica, o parte di essa, nelle quali sono descritte le condizioni in cui, il cui avverarsi rende la norma stessa applicabile. È complicato. I fatti giuridici, vedete come comincia, i fatti giuridici, meri fatti, atti giuridici, e poi c'è tutta una serie di cose per dire. E questa è la struttura tipica della norma giuridica, ci vedete qualcosa voi? O parlo a me stesso? Il concetto di fattispecie presuppone la strutturazione della norma giuridica come un condizionale del tipo se A, allora B. Questo lo troverete in tutti i manualacci, manualetti, manualoni, come quello meraviglioso, e nonché nel corso di filosofia del diritto, perché questo è la base di una serie di discorsi attorno alla norma giuridica. Se A, allora B vuol dire che A è la fattispecie e B la conseguenza giuridica. La fattispecie è astratta perché descrive un comportamento. Chiunque causi un danno ingiusto a una persona, conseguenza, ha l'obbligo di risarcire il danno. Questa è la struttura. Chiunque causi la morte di una persona, fattispecie astratta, è punibile con minimo di tale, massimo di pena, ergastolo. Questa è la struttura. Chiunque sottragga un oggetto a una persona, fattispecie di furto, è punito con pena da A, conseguenza giuridica. Questo è il modo in cui si strutturano le norme giuridiche, che di conseguenza sono sempre delle prescrizioni astratte. Si dice che anzi che la norma giuridica ha la caratteristica della generalità, si rivolge a tutti, chiunque, e dell'astrattezza, non riguarda un unico comportamento, ma un comportamento tipizzato. Gli omicidi se ne commettono diversi, ognuno è un evento diverso dall'altro, ma tutti sono sussumibili, riportabili alla stessa fattispecie astratta. Bene, allora torniamo a noi. Non era questa la nostra cosa. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla fonte fatto, al fatto normativo. E la fonte atto che cos'è? Questa è un'altra domanda che ci dobbiamo porre. Che differenza c'è tra la fonte atto e la fonte fatto? Diciamo che lo studente poco preparato si affida alle cose che vengono scritte nei manualini, tipo il Simone, queste cose con cui ci si presenta all'esame d'avvocato, perché di fronte si ha un avvocato che non sa nulla della materia, quindi anche lui sbircia il Simone, sono 100 pagine, non so, di diritto ecclesiastico o diritto dell'Unione Europea, è una farsa l'esame di Stato. E quelli sono manualacci, per cui tendenzialmente il manualaccio gli dice che le fonti fatto sono le consuetudini. Perché? Perché le consuetudini sono la forma primitiva di funzionamento di un sistema giuridico. Immaginate di vivere in un paese di montagna isolato, in una valle isolata, lì si sono formate indubbiamente delle consuetudini. Chi passa per primo, come si riconosce la proprietà della pecora, che cosa si fa se uno c'è bisogno di tagliare il bosco comune. Non c'è un regolamento scritto. Ci sono degli usi. E le società moderne hanno tutte delle radici consuetudinarie. Se andiamo indietro nei secoli, troviamo sempre più facilmente dei comportamenti che sono retti da fatti sociali, Nessuno ha creato la consuetudine. La consuetudine si è stabilizzata e a un certo punto la gente ha pensato che avesse carattere obbligatorio, cioè che se tu violavi la consuetudine commettevi un illecito e quindi ha acquistato un valore normativo. Il fatto ripetuto di un certo comportamento, improvvisamente, non si sa bene quando, non si sa bene perché, è diventato obbligatorio. Salutare la vecchiaccia per le scale del condominio non è obbligatorio giuridicamente, lo è per Galateo. Però se uno mette la bicicletta sulle scale, può essere che qualcuno gli dica: guarda che là tu non la puoi mettere, te la faccio rimuovere. Perché? Perché questa è una norma consuetudinaria del nostro condominio. O forse è stata scritta in un regolamento condominiale. Passaggio dalla fonte fatto a una fonte atto. Questo è un passaggio storico. Si dice per esempio che l'ordinamento di common law, essendo fisso da tanti secoli, sia un ordinamento sostanzialmente consuetudinario, di che è un po' una balla e un po' una verità. Ossia che quando i giudici dicono che una certa legge, un certo atto contrasta con la common law, fanno riferimento a delle mitologiche consuetudini degli angli, che nessuno sa bene dove stiano scritte, o meglio, sono scritte essenzialmente nella giurisprudenza. Sono i giudici stessi che hanno incominciato a riconoscere l'esistenza della consuetudine, che è una consuetudine non modificabile perché appartiene alla lex terra, alla legge anglosassone. In realtà sono scritte nelle sentenze queste consuetudini, ma sono accreditate come qualcosa che nasce dalla società con una produzione spontanea di diritto. Uno dei testi più belli e divertente forse troppo, del passaggio dal diritto consuetudinario al diritto scritto sta nell'Esodo, Bibbia, che è un grandissimo strumento di studio antropologico. Questa pagina della Bibbia spiega analiticamente come si passa da un sistema di usi consuetudinari a un sistema di leggi, come si passa dalle fonti fatto alle fonti atto. Mosè sedette a rendere giustizia al popolo, e il popolo si trattenne presso Mosè dalla mattina fino alla sera. Un bel divertimento. Quello sta seduto sotto l'albero e la gente che litiga va da Mosè, che c'è la barba più lunga, per cui è accreditato, questo non è un fatto giuridico, però è un fatto. Va da lui a presentargli la capra, dicendo: di chi è questa capra? E Mosè sta lì a decidere di chi è la capra. Allora Jetro è il suocero di Mosè, e non è un ebreo, è uno che viene da una tribù della Siria. Ed essendo un assiro, è uno che conosce già lo Stato. A quel tempo, probabilmente, esisteva già il codice Hammurabi. Esistevano codificazioni, leggi scritte. E lui che viene da un paese che conosce già le fonti atto, i codici, dice al genero che sta sotto l'albero: che cos'è questo che fai per il popolo? Perché siedi tu solo mentre il popolo sta presso di te dalla mattina alla sera? Mosè rispose al suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio. La legittimazione sua è che lui è il tramite con Dio. Quando hanno una qualche questione vengono da me e io giudico le vertenze tra l'uno e l'altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi. Dove le tira fuori queste leggi di Dio lui? Tendenzialmente dall'esperienza pratica, cioè da usi, consuetudini. Il suocero di Mosè gli disse: non va bene quello che fai, finirai per soccombere tu e il popolo che è con te. Ora ascoltami, ti voglio dare un consiglio e di essere con te. Tu sta davanti a Dio in nome del popolo e presenta le questioni a Dio. A loro spiegherai i decreti e le leggi. indicherai loro la via per la quale devono camminare e le opere che devono compiere. Quello che gli sta dicendo è legifera. Naturalmente Dio ti suggerisce e tu li trascrivi. E poi dice, costituisci i giudici, uomini integri che temono Dio, uomini retti che odiano la venalità, essi dovranno giudicare il popolo in ogni circostanza. E che Mosè mangia la foglia e ascolta la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. E qui c'è il racconto che secondo me è sublime. Il Signore disse a Mosè, va dal tuo popolo e purificalo oggi domani, lavino le loro vesti, che si fa sempre bene, un bucatino non è mai sbagliato, e si tengono pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo, fisserai per il popolo un limite tutto attorno, dicendo guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde, chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Quindi si crea un meccanismo che ricorda tanto la rappresentanza, no? Il popolo c'è, ma c'è uno solo del popolo, Mosè, che può salire sul monte, gli altri stanno sotto, non possono interferire su quello che fa il loro rappresentante. Suona la tromba, tremore, terremoti, eccetera. Il popolo accorde e si stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace. Il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte e Mosè salì. Anche questo è divertente, perché la teofania, cioè la manifestazione di Dio, non è che Dio dice ciao, sono qui, facciamoci una foto. Arriva immerso nella nube. Il popolo vede la nube, ma non vede la fonte della sua legge. Mosè salì, bla bla bla, e poi il Signore disse a Mosè, scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne cadrà una moltitudine. E dopodiché Mosè scolpisce sulla pietra le parole di Dio e torna giù. Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora si accese l'ira di Mosè, egli scagliò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi della montagna, le leggi infrante. Allora vedete, in questo racconto che io trovo biblicamente meraviglioso, c'è tutto. C'è il distacco del legislatore dai sudditi, dai cittadini, del rappresentante dei rappresentati. C'è l'iter, il cammino che fa il legislatore, si chiama iter legislativo, lì rappresentato dalla salita al monte. Nelle nostre vicende terrene è rappresentato dall'iter che la legge fa tra le due camere. C'è la separazione. Noi non assistiamo alla produzione delle leggi, perché l'ambiente è separato, è il Parlamento. Noi, il Parlamento, al contrario del Sinai, è ispirato il principio di pubblicità, per cui se uno vuole può chiedere il pass e va a assistere a tutte le fasi del procedimento legislativo, spesso sono riprese dalla televisione, c'è una pubblicità che allora non c'era, d'altra parte il Parlamento non è Dio. Dopodiché c'è il fatto di avere una volontà che viene scritta, e questa volontà scritta lì era scritta sulla pietra, da noi è scritta sulla carta, ma è comunque la fonte voluta e la fonte atto. Infrangere la legge è una metafora anche quella. Cosa vuol dire infrangere una norma scritta su un pezzo di carta? La metafora deriva da quello. Quando le leggi erano scritte, anche quelle romane, sulla pietra, la pietra era infranta nella violazione della legge. Vedete quanto eco c'è in questo racconto biblico. Questo racconto biblico ci dà anche perfettamente l'idea di come una società anche non evolutissime, come erano le tribù ebree che stavano ancora in fuga dall'Egitto, come queste società tribali abbiano a un certo punto un passaggio dalle fonti fatto, le consuetudini, alle fonti atto, e cioè alla legge scritta. Esistono ancora le consuetudini nel nostro ordinamento? Parliamone. Questa è una norma delle preleggi. E adesso vi devo rapidamente spiegare, prima della pausa caffè, che cosa sono le preleggi. Sono le disposizioni preliminari al codice civile. Voi non siete muniti di codice civile e quindi non avete le preleggi, ma il giorno in cui comprerete un codice civile, magari di seconda mano, così casca meglio le pagine, e vedrete che prima del codice civile ci sono le disposizioni preliminari. Il codice civile è del 1942, cioè è stato prodotto durante gli ultimi mesi di vita del fascismo. E voi direte, ma è possibile? Siamo in Italia. Dei quattro codici, uno solo, quello di procedura penale, è stato fatto dalla Repubblica. Ma il codice civile, il codice di procedura civile e persino il codice penale, che è il corpo che custodisce con le sanzioni gravi i valori della comunità, sono del fascismo, codice penale del 1930. Una vera vergogna dal mio punto di vista, però. E la Corte Costituzionale è intervenuta con numerose sentenze dopo il 1956 per rimuovere a pezzo le parti del codice penale che hanno più, come dire, violentemente contrari all'ordinamento costituzionale. Pensate che l'aborto era comunque sempre punito, non come reato nei confronti della vita, che non si sa bene cosa sia, ma come reato contro la stirpe. Danneggiava la stirpe italica, per dirvi come il codice penale sia intriso di strani valori. Allora, quando fecero il codice civile, che fu l'ultimo episodio di codificazione, ed è una codificazione fatta tecnicamente molto bene, e per quello anche ha resistito in tutti questi anni, ci si accorse che il codice civile incominciava con la persona, nascita, acquisizione di diritti, morte, successioni e così via, ma mancava una parte generale sul diritto. Ci sarebbe stato il vecchio statuto albertino, come parlerò prossimamente, ma lo statuto albertino era ormai un pezzo di carta che non aveva nessuna presa sulla realtà, il fascismo l'aveva devastato. E quindi chi scrisse il codice civile pensò che fosse importante, seguendo una tradizione, diciamo, addirittura napoleonica, di premettere una parte tipicamente costituzionale. E noi avremo molti riferimenti alle preleggi, non perché siano una parte della Costituzione, sono una legge ordinaria ormai anche di scarso significato, ma perché era una parte che ricostruiva alcuni pilastri del sistema delle fonti e degli obblighi dei giudici nei confronti delle fonti. E l'articolo 1 delle preleggi inizia proprio indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto, vedete che la Costituzione non c'è perché è del 48, le leggi, i regolamenti, le norme corporative, che fortunatamente non ci sono più, non ci sono più le corporazioni perché non c'è più il fascismo. Quarto, gli usi. Questa era la gerarchia delle fonti. Di gerarchia delle fonti parleremo molto abbondantemente, perché è il concetto strutturante del sistema delle fonti. E in questa gerarchia sono previsti gli usi, cioè le consuetudini, ma sono anche collocati all'ultimo punto, all'ultimo posto della gerarchia delle fonti. Dunque sono messi sotto le leggi e sotto i regolamenti, e le leggi, lo stesso codice civile, ogni tanto fa riferimento agli usi. Qui ci sono due esempi. Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Tu mi devi 1.000 euro, passi da me e mi dici tanto te ne do 500, e io posso dire no no. Ma chi gli dice no? Sì sì, potrebbe dire no no, salvo che la legge non lo obblighi a prendere quei soldi, l'adempimento parziale, la legge, ma anche gli usi commerciali. Conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Come vedrete, questo è uno dei pilastri del diritto privato e anche uno dei problemi del diritto privato dell'Unione Europea, nel senso che in Germania funziona in maniera diversa e quindi questo crea un problema. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Ci può essere che in una certa parte d'Italia l'accettazione, la comunicazione che accetto il contratto possa essere fatta in maniera diversa da altre parti d'Italia. Sputarsi sulla mano e stringerle è un'accettazione di contratto. Ed è un uso che una volta era nel mantovano e potremmo andare a vedere se esiste ancora. Sono piccoli richiami che la legge, il codice civile, fa aprendo uno spazio a quello che ieri nell'albero che tira fuori cose dalla società acquisisce usi con valore normativo. È importante questo, perché se domani tu mi dici ah no, ma il contratto non era valido e io ti porto ancora la mano con i segni del contratto e in quel luogo l'uso è riconosciuto, il contratto è perfetto e tu sei obbligato, e se non rispetti il contratto violi la legge, perché la legge richiama le consuetudini e mezzogiorno richiama il caffè.